due generazioni diverse. Uno, una leggenda. L'altro, una giovane stella. Se fare rap e dire la verità, a Basement Caffè by Lavazza abbiamo deciso di raccontarla insieme a Jay Lord e Jake La Furia. Ciao ragazzi, tutto a posto?
Niente.
Sì.
Ok?
Sì,
oh, sono comode queste.
Sì, vero?
Sono a prova di ciccione.
Parto subito così.
Sì.
Jake, quando ero ragazzino, più piccolo, si parlava di rapper, no? Con altri ragazzi che rappavano. E si cercava sempre di parlare di punti deboli e discreditare gli altri artisti, no? Solo che screditare la tua scrittura era difficile. E una cosa che si faceva spesso e che sentivo spesso dire era ma lui è figlio di un ricco. Lui certe cose non può dirle perché è figlio di un ricco. Come hai vissuto questa cosa, primo? E poi, esistono delle regole per poter iniziare a fare rap e per poter raccontare determinate cose?
No, non esistono delle regole, perlomeno non esistono delle regole scritte. Diciamo che io l'ho vissuta, non l'ho mai vissuta male perché non mi è mai fregato niente, nel senso che poi, sai, se bisognasse giudicare i figli per i padri, allora sarebbero tutti discutibili, no? Ovviamente sì. Uno fa le sue scelte, fa la sua vita, tutti a Milano e tutti in Italia sanno come cosa ho fatto io, dove l'ho fatto e con chi l'ho fatto, per cui non mi sono mai sentito poi realmente questionato, nel senso, nell'ambiente di strada nessuno mi ha mai criticato, anzi sono sempre stato criticato negli ambienti di internet volendo.
Sì.
O negli ambienti di dietro le spalle, mai negli ambienti di faccia a faccia, per cui questa cosa non mi è mai pesata. Non esistono delle regole perché non sono mai esistite nemmeno nella musica normale, nella musica, chiamiamola pop italiana, anche nel cantautorato. Gente come De André raccontava benissimo un mondo che gli apparteneva fino a un certo punto, e l'ha raccontato molto meglio di altri, no? È importante averlo vissuto, certo, non è che uno si può raccontare semplicemente quello che sente uscire dalla bocca degli altri. È importante avere il knowledge, no? Lo street knowledge comunque. Sì. Non è importante essere un criminale, ecco, per raccontare esatto. Come vivono i criminali. È importante vivere coi criminali, però forse.
Ok. Okay. Jake La Furia è un tipo che?
Che spacca, repare. Boh, non lo so, in che ambito?
Non lo so, in un backstage, sì.
Beh, uno backstage è uno che diverte.
Sì,
io
sì,
sono
infatti.
Un cacciarone, capito? Sì, sono un preso bene,
E il rapporto con la tua immagine?
Beh, come puoi vedere, ci tengo tantissimo. No, il mio rapporto con la mia immagine, insomma, la mia immagine è quella che è, cerco di dare il meglio con quello che ho. Invece il rapporto con la mia immagine come musicista è... Cioè, mi piacerebbe che fosse detto davvero è uno che spacca repare, cioè, mi basta quello.
Bello. Tutte le volte che ti ho visto tu hai sempre comunque un attitude rap, cioè non ti sei mai un borghesito, si può dire, no? Forse
infighettato,
ecco, non ti sei mai infighettato. A un certo punto molti rapper si infighettano.
No, io no, io sono streetwear.
Sì, sempre mantenuto.
Sono sneakers, comunque... streetwear e tuta, se posso.
Un richiamo verso quei...
Sì, sì. Sono primi... come 50 Cent, no? 50 Cent diceva che lui era il mito di tutti gli spacciatori perché lui era sempre vestito come loro.
Ah, ok.
E non si vestiva mai... No, non è il mio caso, cioè non è che voglio essere il mito
no,
di tutti gli spacciatori.
Sì.
Però dico, cioè, rimango comunque vicino al mio... alla mia attitudine, all'attitudine della gente che mi ascolta, no? Sì. Poi, certo, capita magari l'occasione che mi sono messo lo smoking di Armani, però più delle volte Jordan, magliettone e via.
Tu sei giovane, 50 Cent ti dice qualcosa?
Sì, vibes.
Sì?
Cioè, penso che adesso sto scoprendo magari tutti gli artisti che cioè penso che tu c'hai tipo che hai vissuto in tempo reale, no?
Ah, io sì.
Cioè quando lui faceva uscire un pezzo.
Anche quando non era famoso l'ho vissuto. Pensa,
e io adesso c'è cioè, tipo che scopro tutti questi artisti, per me è cioè qualcosa di unico.
Cioè, perché la sua attitudine al rap
è, tanto,
è molto più vicino a quella di 50 sì, sì, o sì, a quella anche un po' indietro, il Queensbridge, quelle
sì,
cose
sì,
lì,
è vero,
piuttosto che Migos, per capirci.
No, no, no.
Proprio anche attitudine video, di stile, proprio anche di rappare, sound, è vero. Proprio richiami tanto quel mondo.
E lui è un rapper, cazzo.
Sì. Blessed, bro.
C'è un rapper tedesco che si chiama Shindy, che ti consiglio di ascoltare, che anche lui c'ha questa cosa del richiamo. Anche un altro si chiama Elias.
Okay.
Questo Elias è nero, tedesco.
Sai chi mi piace a me? Tipo, come personalità, Dave.
Ah sì, Dave.
Vedi, tranquillo, lui,
tranquillo,
tipo...
Sui cazzi suoi.
Sì, così.
Ti consiglio Elias.
Okay.
Questo richiamo okay, sempre nei 2000, sempre queste scarpe della G-Unit, questo... Okay.
Ancora?
Sì, ancora. Sì,
dove li ha trovati? C'era un pacco.
Su Instagram mette tutte queste robe, della Sean John, pelle, tutti quei richiami.
Ah beh, io divento matto per quelle robe lì.
Era difficile trovare i capi al tempo, immagino.
Sì, era un casino. Invece andavi in Francia, c'erano dei negozi che erano grossi come Foot Locker, che vendevano solo giubbotti di pelle, cioè per me era
bellissimo,
il paradiso.
Costavano un fottio.
Lo so, costavano un fottio, ma guadagnavamo bene.
Si è un po' persa questa cosa dell'identità del rap. Ricordo quando ero piccolo questa cosa di mecciare la tuta, quella roba lì.
Vabbè, ma come adesso, cioè comunque l'estetica del rap adesso costa ancora di più di prima.
Sì,
già prima costava tanto.
Ora costa ancora.
Adesso ancora ci sono delle cose fighissime, tipo i jeans Amiri che costano una fucilata. Comunque l'estetica del rap è sempre stata dispendiosa.
È vero.
Perché anche i tutoni, anche cioè, le scarpe, anche le sneakers, comunque sneaker che costano, tutoni che costano. Se bello vuoi apparire.
In Italia una cosa che spesso si dice è che è difficile che un rapper nero possa avere successo in un paese come questo perché molti lo etichettano come paese razzista. Tu, Jay, pensi che l'essere nero, l'essere un rapper nero sia un ostacolo?
Però, cioè, tipo, io ti dico che magari c'è cioè, tipo, è il popolo che ti vuole far sentire inferiore, ma quella è sempre una marcia in più, no? Magari a dire fai di più, che magari c'hai più occhi addosso e tanta voglia magari di a dire fammi accettare. Cioè tipo perché la gente magari non mi accetta? Perché c'è cioè, tipo mi guardano male che io sono come te, no? Cioè perché già da bambini abbiamo difficoltà magari a scuola con il bambino che non si siede vicino a te magari perché o perché sei di colore o perché magari puzzi. Cioè tipo io queste cose le vedo e ed è difficile, però è una marcia in più.
Cioè, e con il rap sei riuscito a superare questa
sì,
barriera?
Sì, sì, sì. Ti dico cioè, tipo, che il rap è anche un modo di sfogo, cioè tipo che magari tante cose le puoi dire con il rap, ma non magari
face to face,
cioè tipo sì, con una persona, no? Cioè, perché poi si arrivano a cose che magari gente viene picchiata e si uccide per il disagio.
Sì. Come hai imparato a scrivere?
Come ho imparato a scrivere?
Sì, si impara poi a scrivere, no?
Anche, però cioè, tipo, secondo me non c'è magari una teoria, cioè tipo c'è gente che magari mi chiede bro, ma tu come fai a vivere oppure a dire certe cose? Fai finta cioè, tipo, che questo è il mondo e noi cioè, tipo, siamo qui che vediamo e siamo lì per raccontare le cose. Cioè tipo siamo la voce del popolo e della gente che magari non viene ascoltata, no? Cioè tipo noi siamo quel PES 2 che fa dire bro, ci siamo anche noi, eh?
Sì.
Capito.
Tu che sei il rapper preferito di molti rapper, pensi che questa cosa sia un limite?
Ma non lo so, senti, io sono sempre il rapper preferito di molti rapper, poi quando fanno i dischi chiamano gli altri, quindi forse sono il rapper preferito di molti rapper quando parlano con me, poi okay, magari parlano con un altro e il loro rapper preferito è l'altro.
C'è una frase che dice, mi hanno sempre detto sei da sposare e poi hanno sposato gli altri. E
infatti, è esattamente così. No, non penso che sia un limite, anche perché io ho scelto di vivere, come vedi, un po' ai limiti della socialità.
Perché pensi che questa cosa avvenga, questa cosa che hai appena detto? Dicono che sono il rapper preferito e poi chiamano gli altri.
Non ne ho la più pallida idea. Un po' perché io non frequento tanto. Cioè, frequento più altro. Ovviamente ho i miei carissimi amici, i miei fratelli proprio, però non frequento tanto l'ambiente di rap perché poi parlano sempre le solite minchiate e dopo mi stancano. Un po' anche perché adesso c'è un po'... da qualche anno a questa parte c'è sempre la spasmodica ricerca della hit a tutti i costi, sì, per cui si cerca sempre di fare degli incontri tra hitmaker più che altro. E io non so se sono un hitmaker, cioè io sono uno che ha fatto dei pezzi che sono andati molto bene, ho fatto degli altri pezzi che sono stati delle cagate, per cui insomma mi muovo lì, cioè ho un discreto, diciamo che ho un discreto successo di cui non mi lamento, però voglio dire, se dovessi fare un singolo che dice voglio stare in classifica, voglio stare in top 50 un anno, non chiamo me, capito? Chiamo un altro, per cui cioè, magari per quello. Però penso che la prima cosa sia legata al fatto proprio che io non frequento tanto.
Ti fa incazzare un po' questa cosa?
No, no.
Per niente?
No. Come ti dicevo, ho imparato a stare
calmo
per i cazzi miei, poi quando tocca a me vado a chiedere, a riscuotere i favori. Per cui no, sono abbastanza rilassato su questa cosa qui, che fa sempre parte di quello che parlavamo all'inizio, di vivere un po', no, al di sotto della roba della star, della sì, prima donna, sì, per cui non mi ha chiamato, sono incazzato, non me ne frega. Poi in realtà, cioè, nel tempo, voglio dire, io ho collaborato davvero con tutti, capito? Ma chi più in questo momento, chi più in momenti prima, ho lavorato proprio con tutti, per cui...
Scrivere per fare una hit è una cosa che a volte ti viene in mente oppure cerchi sempre di accantonare?
La hit avviene così, cioè tipo senza essere programmata delle volte. Stai lì e chilli in un momento e bam, scoppia. Però per me non è un problema, cioè tipo magari fare lì e pensare una hit.
Che poi il concetto di hit non è assoluto, nel senso cos'è una hit per te?
Cioè tipo magari quella cosa che vedi ovunque, che cioè tipo che ascolti ovunque.
Cos'è una hit? Qual è un pezzo che ti piacerebbe che fosse una tua hit? Di un altro artista americano magari?
Tipo Niggas in Paris.
Ok, quello è il concetto lì.
Sì, tipo un fatto così.
Una mega hit.
Mega hit.
Che rapporto hai con i social tu?
Bro, cioè tipo me la vivo bene, cioè tipo... Sì. C'è gente che scrive cose, però secondo me... dobbiamo usare i social, cioè tipo anche come scelte della vita, sempre cercando di trasmettere all'altra persona, cioè tipo a dire bro,
messaggi positivi,
dai, sì, infatti,
e questo è quello che dovrebbe essere,
sì, infatti, che poi non è.
Io ho sempre avuto l'impressione che internet sia un posto dove si litiga,
solo si litiga, è vero,
dove la gente va per litigare, perché è un posto dove non si è mai regolamentata questa cosa, per cui uno può dire quel cazzo che vuole, cioè è il posto che ha dimostrato che comunque l'assoluta democrazia non sempre funziona bene.
A me spaventa tutta questa continua indignazione.
Sì, 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 che poi è... vabbè.
Ma perché cioè tipo... puoi sentirti forte, cioè tipo dal telefono e non da vicino, che non vedi la persona. Cioè tipo per me è qualcosa di... a dire bro, stai perdendo tempo, no? Sì. Se io sono lì dietro che odio una persona e scrivo tutto quello di là sotto, cioè tipo non rimane niente nel tempo.
Sì, poi internet è il posto, sì, che ci ha dimostrato come sarebbe il mondo se nessuno dovesse prendersi le sue responsabilità. Cioè se nessuno dovesse pensare a quello che dice, a quello che fa, il mondo sarebbe come internet. Sì. Quindi un vero casino. Forse sì, è meglio il mondo reale ancora.
Adesso partiamo col primo film. Il tema di questo film io l'ho riassunto con tradimento. Faccio vedere questo film, poi faccio un paio di domande. Schegge di paura.
Adesso ti spiego bene. Io sto perdendo la causa. E lo sai perché sto perdendo la causa? Perché quello stronzo del mio cliente mi sta raccontando balle.
No, io no.
Piantala! Niente balle! Sei un pezzo di merda! L'hai ammazzato! Figlio di puttana, l'hai ammazzato tu!
No! Ma tu che cazzo sei?
Ma che cazzo sei tu?
Ehi, questa è la mia cella! Ma tu che cazzo sei?
Ah, adesso ho capito. Sei l'avvocato. Sei l'avvocato, vero?
Sì.
Già, tutto acchittato. Ho sentito parlare di te. Mamma mia. Certo che hai combinato un bel casino, avvocato. Mi dà l'idea che al povero Aaron gli pompano dentro tanto veleno che gli uscirà dagli occhi.
Ma dov'è Aaron?
Aaron starà in un'angoletta a piagnucolare. Tu gli hai messo paura. Ma adesso te la vedi con me, bello. Ti dovrei gonfiare di botte per principio. Guardami. Se ti azzardi a tornare qui a rifare il duro con Aaron, io ti piglio a calci in culo per una settimana. Mi sono spiegato?
Sì, ho capito. Ho capito. Aaron si mette nei guai e chiama te.
Allora, in questa scena vediamo un uomo accusato di omicidio che riesce a far credere al suo avvocato che a commettere l'omicidio è stato il suo alter ego. Ti faccio questa domanda. In questo film chi perde tra l'avvocato e Aaron?
perdere l'avvocato.
Sì?
Sì, assolutamente, perché... Beh, poi bisogna vederlo, è una, tutta una questione più ampia, ma... Il fatto che l'avvocato è un pezzo di merda, in realtà, è uno cinico, fa questa cosa per... perché ha un'esposizione mediatica gigante, per cui vuole difendere il giovane sfigato. Alla fine, ovviamente, è lui che perde assolutamente, perché è il giovane sfigato che non esiste, è quello violento che esiste e che fa finta di essere il giovane sfigato. Per cui, tra l'altro, questo percorso per difenderlo porta lui a una ricerca interiore, per cui capisce di essere uno stronzo e che sta facendo questa cosa in realtà perché poi il ragazzo gli sta a cuore, insomma, sviluppa un certo... inizia a fidarsi delle persone, inizia a scoprire il suo lato buono e poi alla fine, ovviamente, viene bastonato. Per cui sicuramente è l'avvocato che perde.
È l'avvocato che perde, sì.
Sì, questo film qua è proprio il male che trionfa sul bene.
Sì, 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 è vero, è vero, è vero. Cosa ti differenzia dagli altri rapper per te? Della tua età?
Il fatto di mettermi a nudo davanti alle persone, cioè tipo nudo davanti al mondo, cioè tipo tutta la gente può vedere le mie cicatrici e io le dico e le mostro e ne vado fiero.
E percepisci un velo di finzione nel rap game?
Sì, boh, non lo so, penso di sì, cioè però sono più un tipo che io magari mi faccio fatti miei, cioè tipo ma anche se vedo l'altro tipo che dice che lui spara ma non spara, sta a casa che gioca. Lui mette la faccia, non io. Sì.
Questa è una bellissima.
Mi sembra giustissimo.
Lui mette la faccia.
Questa è una bellissima risposta. Qual è uno step che i ragazzini di oggi che scrivono non riescono a fare? In cosa? Qual è il punto in cui si fermano per te?
No, beh, è un discorso troppo generale questo, okay, per rispondere. Devo scindere le cose. Allora, cioè, ovviamente... Cioè, non tutti. Alcuni, io non ho niente da dire sulla sua scrittura. Cioè, per me, lui, l'ho sempre detto, anche l'altra volta gliel'ho detto, sulla sua generazione, lui li spacca tutti. Cioè, per me, lui è fortissimo, ok? Come lui ci sono altri ragazzi che magari hanno 17, 18 anni che sono fortissimi. Poi, cioè, magari c'è chi prende la musica, non dico meno seriamente, ma più spensieratamente, per cui non ha un'urgenza di dire per forza qualcosa, ma ha delle urgenze diverse, tipo fare soldi, fare successo, comprarsi la macchina, comprarsi le scarpe. Sono due strade diverse, capito? Io, per me, preferisco sempre, quando ascolto musica, magari ascoltare della musica un po' più profonda. Poi magari di giorni mi sveglio che voglio ascoltare Shaq West, ne parlavamo prima, che è proprio la roba meno profonda del mondo, ok? Cioè, non mi sento di dire che cosa, dove si fermano i ragazzi di oggi. Alcuni si fermano all'esteriorità della musica. Altri non si fermano e vanno nell'interiorità della musica e allora fanno grandi cose.
Questa cosa paga sempre?
No, anzi, sempre più spesso paga fermarsi all'esteriorità, ma è il momento, nessuno può, cioè, sai, sarebbe un discorso veramente da boomer questo qua di dire no, la musica di adesso, cioè la musica di adesso è la musica di adesso, per cui diciamo che per la stragrande maggioranza dei casi è la musica che si fa.
Sì.
Ok. Quindi magari ci sono anche ragazzi che si ispirano a questa cosa, che avrebbero le potenzialità per fare molto di più nel senso di profondità del testo, ma si fermano perché la musica di adesso è slogan, no? Slogan, belle cose, musicalità, ok? Conta di più la top line che quello che si dice. Non sto dicendo che è sbagliato, sto dicendo che è diverso,
sì,
ok? Per cui, cioè, è diverso ed è la cosa più diffusa tra i giovani oggi, per cui probabilmente si farà così, sai, secondo me ogni generazione porta la generazione dopo a fare il contrario, ok? Per cui... Cioè io vengo da una generazione di rapper, la quale generazione prima aveva una profondità, un mattone sulle palle di il rap deve dire per forza qualcosa, il rap deve essere profondo, deve essere motivo di, no, di denuncia, eccetera, eccetera. Per cui noi abbiamo scelto di essere un po' meno profondi, ok? Magari un po' più tamarri. E questa cosa ha ripagato noi. La generazione dopo di noi erano ancora peggio, cioè eravamo noi profondi per loro, capito? Per cui erano proprio, cioè poi è arrivata la trap, che è una roba molto musicale, diciamo un po' meno profonda. Adesso c'è di tutto, cioè adesso non riesco più a seguire, c'è la trap, c'è la drill, c'è, ok, magari poi capitano le cose che mi piacciono molto e le ascolto, ma ogni generazione è diversa da quella di prima, si muovono molto più velocemente, cambiano, per cui boh, chi lo sa, chi si ferma, chi non si ferma, chi ha ragione, chi... A un certo punto bisogna lasciare andare la musica e ascoltarla. Se ti piace bene, se non ti piace, cambi.
Sì. Faccio vedere un film che conosciamo tutti, e poi vi parliamo del fatto del non fermarsi mai nel rap e del perché magari fermarsi può avere senso.
Comunque, come dicevo, avevo tanta compagnia. Mamma diceva sempre: devi gettare il passato dietro di te prima di andare avanti. E col fatto che correvo c'entrava questo, credo. Avevo corso per 3 anni, 2 mesi, 14 giorni e 16 ore.
Zitti, zitti, sta per dire qualcosa!
Sono un po' stanchino. Credo che tornerò a casa ora.
C'è stato un momento in cui ti sei fermato, ti sei guardato dietro, c'era della gente che ti seguiva, l'hai guardato e hai detto: sono un po' stanchino, voglio tornarmene a casa?
Ma tu sei stato uno di quelli che ha sofferto di più di questa cosa, secondo me. Ma in realtà questo film spiega esattamente com'è questa cosa. Cioè, la gente ci è rimasta malissimo, ma lui era stanchino, voleva andare a casa, tutto qua. E cioè, non era niente di trascendentale, capito? Infatti poi sono tornato alla grande, ma... Io, guarda, la cosa che proprio di più mi preme è di meritarmi questo diritto di poter fare il cazzo che voglio. Che poi torna sempre a casa nel rap in qualche modo, però cioè, se ogni tanto quel periodo lì non mi stava più dando tanto, volevo fare altro, ho fatto altro, mi è andata molto bene, poi sono tornato a fare quello che mi viene meglio. È tutta una questione di entusiasmo. Secondo me fare musica con scarso entusiasmo vuol dire fare musica di merda. Quindi cioè, se uno deve fare musica solamente perché ha un contratto discografico e deve fare musica, è meglio che non la fa. Se uno fa musica perché ha voglia e passione di farlo, lo fa. Io in quel momento non avevo voglia. Poi lo prendo sempre per il culo Nerone dicendogli che è merito suo se mi è tornata voglia di rappare, perché abbiamo iniziato a fare delle cose molto rap, per cui mi è tornata la voglia. Poi il vero grande merito è stato di Amischilla, che mi ha rotto le palle così tanto per fare quell'album che poi ho fatto, e mentre lo facevo mi è tornata voglia di fare rap.
È andata bene?
Sì, è andata molto bene. Allora, in termini di numeri, l'album è andato molto al di sopra delle mie aspettative. Pensavo fosse una cosa così, invece è andato da paura, è andato come un album mainstream, e proprio non era un album mainstream, per cui è andato alla grande. Ma è andato alla grande anche nella creazione, nonostante ci fosse il Covid di mezzo. È un album che è venuto molto spontaneamente, è stato molto facile farlo, nonostante io sia un grande rompipalle e Emis pure. È stato un album che ho fatto molto volentieri e che rifarei e che rifarò.
Certo, lo rifarai. Sono arrivato, torniamo. C'è qualcosa che ti stanca della vita che stai facendo adesso?
Magari c'è tipo la gente che vuole sapere cose.
Ah.
Sì, cioè perché la gente c'è tipo che non vive questo mondo, e se li senti parlare c'è tipo sembra che sanno. Cioè tipo delle volte quando mi trovo a parlare con dei miei amici mi dicono: ma tu conosci lui? Ma lui fa questo? Ma lui è così? Cioè vogliono sapere. Cioè poi delle volte mi capita di spiegare c'è tipo le cose, cioè che vanno così, e loro mi dicono: no, bro, cioè tipo se tu non sei nel giro perché mi dici questo? Cioè ti sto dando consigli, ascoltami almeno. Invece sì, però cioè tipo sono pienamente d'accordo anche con Jack, cioè tipo sull'idea che la musica deve essere un fatto emotivo, cioè non deve essere magari che tu ti devi svegliare la mattina come se stessi andando a lavorare, no. Deve essere più un fatto a dire: lo faccio per passione, secondo me, sì.
E ci pensi mai al tuo primo album? È presto, a 17 anni, pensare ad un album?
No, secondo me no. Cioè, tipo, sto lavorando ad un EP adesso, quindi fra... Mi mentalizzo già.
EP di 7 tracce?
Sì.
A che punto sei?
Abbiamo giù c'è tipo un paio di tracce, però c'è tipo, è come se voglio dare proprio meglio di me in questo EP, no? Cioè, perché adesso per me un EP è come se fosse un album, cioè tipo, sì, diciamo.
Hai 17 anni, è presto per fare un album?
Dipende che cosa hai da dire, dipende, no, quanta, sì, gente ti ascolta e... Secondo me no, ormai no. Cioè, che ne so, The Kid LAROI, 17 anni, credo che avesse già fatto due pezzi con Juice WRLD e avesse girato il mondo.
Sì, sì.
No, ormai no, la musica davvero mai come in questo periodo è dei giovani. C'è gente che fa... è ascoltata in tutto il mondo, che ha forse non ha neanche 18 anni, per cui secondo me no. Ripeto, dipende tutto da che cosa hai da dire, ecco, e dipende tutto da quanta gente lo vuole sentire.
Sì, perché spesso escono tanti dischi non richiesti, esce tanta musica non richiesta. Oggi esce tanta musica non richiesta.
Perché è molto facile fare musica.
Sì, sì, è molto facile fare.
Molto facile fare musica ed è molto facile farla uscire. Questo crea una generazione pregna di artisti di cui la metà non hanno un cazzo da dire, è normale, perché se fosse facilissimo fare, che ne so, la Thai Box, avremmo un miliardo di atleti di Thai Box di cui la metà prenderebbero solo i calci in faccia, è normale.
Sì, sì,
dipende,
sì,
da quanto è facile fare una cosa, no?
Sì. Lord, c'è qualcosa che pensi che potrebbe allontanarti dal rap un giorno?
Magari c'è tipo la cosa che mi infastidisce è come... Cioè, tipo, delle volte vedo della gente che sta usando la musica solo per fare soldi. Cioè, tipo, boh, non lo so, che appuntamento fanno tardi, su set menefreghismo. Cioè, tipo, a me questa cosa mi dà fastidio, perché stai facendo qualcosa di tuo. Cioè, tipo, solo questo.
Sì. Sì, leggevo tempo fa una... Non so se era Jay-Z o Stormzy, che dicevano questa cosa, che non concepivano molto l'idea di, dello studio con le tipe nude, andare in studio con le tipe,
sì,
nude,
infatti,
gli amici.
Sì. Cioè, tipo, Stormzy diceva che...
Non ami questa roba se lo fai.
No.
Tu la pensi così?
Io la penso abbastanza così. Sono d'accordo con lui e sono d'accordo con Jay-Z. Cioè, io non arrivo mai in ritardo.
Ok.
Arrivo sempre per primo e me ne vado sempre per ultimo. A meno che proprio non c'è coglioni girati, che comunque arrivo per primo, ma magari poi me ne vado non per ultimo. Però non sono mai in ritardo e lavoro sempre al massimo del professionismo in cui riesco a lavorare, e ho sempre preso questa cosa molto seriamente e ho sempre capito che chi poi veramente è spaccato è perché, oltre ad avere un grande talento, aveva anche un grande modo di lavorare, perché sennò la gente si stufa di te. E il tuo lavoro non dipende soltanto da te. Il tuo lavoro dipende dai manager, cioè questo programma dipende dalla gente che ci sta riprendendo, dalla gente che, dagli autori, da quelli che accendono le luci. Se noi arriviamo qua tutti i giorni un'ora dopo, loro ci stanno aspettando, mangiamo quando vogliamo, pisciamo negli angoli, dopo un po' tutti ci mandano a fanculo e il nostro successo è finito. Per cui sì, dipende moltissimo da come uno ha un'attitudine al lavoro, ecco. Questo comunque è un lavoro, quello che stiamo facendo.
Sì.
Ti volevo fare una domanda prima, riguardo alla tua famiglia. Io non l'ho mai vista.
Sì, nel video di Gli Anni d'Oro c'è.
No, la tua famiglia di adesso, cioè il Jake padre.
Ah, la mia famiglia, sì, di adesso? No, la mia famiglia non, nessuno la vedrà mai.
Ti lascio parlare.
Non mi piace assolutamente, siccome mi fa schifo la gente dei social, mi fa schifo tutto, non ho voglia di mettere i miei figli, mia moglie, la mia famiglia sotto i riflettori. Sarà una scelta loro se lo vorranno fare, ma a lei non interessa proprio. I miei figli decideranno loro quando saranno grandi. Poi senti, non critico chi lo fa, ma per quanto riguarda la mia famiglia, cioè io sono stato anche seguito dalla gente che mi fotografava e mi sono incazzato ferocemente, sono volate le macchinette, eccetera, eccetera. Non amo esibire la mia famiglia, l'unica cosa che non amo esibire, perché proteggo la mia famiglia dalla merda che c'è in giro dall'altra parte dello schermo, ok? Per cui accetto gli attacchi a me, che sono un personaggio pubblico, non posso tollerare gli attacchi dei miei figli. Cioè, se io dovessi mettere mio figlio in una foto di Instagram e uno dovesse scrivermi sotto "che coglione quel bambino",
Cioè io passerò il resto della vita a scoprire chi sei e a tagliarti la testa di merda che hai, ok?
Sì, sì, sì.
Perché è una cosa che non accetto. Anche per cui per evitare questa cosa preferisco non esporre a questi pericoli di internet la mia famiglia. Poi, quando i miei figli saranno grandi, se vorranno decidere loro di darsi un'esposizione mediatica, lo faranno liberamente, sarà cazzi loro, nessuno l'ha impedito a me, io non lo impedirò a loro, per cui...
Cosa ti piacerebbe fare con i soldi della musica, se ne facessi tanti?
Salvare la gente.
Salvare la gente?
Sì.
Tanta roba.
Sì.
Sadio Mané.
Sì, infatti, cioè tipo fare qualcosa così. Che ne so, magari andare giù in paese e fare qualcosa, aiutare gente del quartiere.
Sai, io sono stato in Angola per la prima volta e mio nonno, la prima volta che sono arrivato, mi ha regalato un paio di pantaloni senza tasche. Perché mi fa... Perché quando tu andrai in giro vivrai una cosa che si chiama il complesso europeo. Penserai che tutto quello che vedi è anche colpa tua, no? E mi fa prima di uscire. Ricordati sempre che i soldi non si regalano, ma si investono. E che non puoi salvare tutti quanti. E questa cosa l'ho però presa mentre stavo lì. Perché se io avessi avuto i portafogli e roba, avrei regalato soldi in giro per cercare
Beh,
di...
Beh, però è un nonno fantastico.
Sì. Un nonno veramente...
Mio nonno guardava il Milan e ruttava. Era proprio nello stesso livello di romanticismo.
Guardava il Milan, lo apprezzo tantissimo.
Bella sta cosa dei nonni, cioè io non ho mai visto mia nonna. Cioè
io
perché...
l'ho visti per la prima volta e sono... mi ha cambiato la vita questa cosa.
Sì, infatti. Cioè perché loro sono saggi, no? Cioè tipo ti dicono cose che tu magari non pensi. Sì.
Vi faccio vedere l'ultimo film. Film italiano che io ho amato tanto. Mi piacciono anche tantissimo i registi, che sono i fratelli di Innocenzo. Il film è Favolacce.
Campio della migliotta! Seguo la me! Hai capito? Seguo la me! Seguo la me! Bravo! Sì! Seguo la me! Adesso! Seguo la me! Forse la guerra traia! Fatto tanto da pace! Sì! Cazzo! Sì! Sì!
Sai, meglio? Mannaggia.
Ti faccio due domande, una facile e una difficile.
Prima quella difficile.
Prima quella facile, così okay. Puoi pensarci.
Vai.
La prima domanda è che padre sei? La seconda è se in qualche modo senti che potresti essere un padre migliore.
Beh, sono tutte e due che si collegano alla stessa risposta. Allora, la cosa più vera che ho scoperto sulla mia pelle diventando genitore è che facendo il genitore comunque fai sbagli.
Sì.
Per cui, che padre sono? Non lo so. Cerco di essere il miglior padre che posso. Innanzitutto ho cercato di eliminare tutte quelle cose da vippone, tipo i bambini che crescono con la tata e quelle cose lì. Cioè cerco di esserci io, perché... Cioè vorrei evitare quella cosa spiacevole dei figli del famoso che sono cresciuti da soli, ok? E senza amore dei genitori, per cui io cerco di essere lì, per cui ovviamente compatibilmente con tutte le cose che ho da fare, adesso veniamo da un anno e mezzo in cui non avevo niente da fare, cerco di portarli a scuola, di andarli a prendere, di esserci quando fanno le cose, la sera si fanno i salti, le mazzate, le capriole, eccetera, eccetera. Per cui... diciamo che la cosa migliore che posso fare è esserci, ecco,
sì.
Diciamo così, cercare di non farmi sostituire da un'altra figura istituzionale perché ho delle altre cose da fare. E che cosa potrei fare di meglio? Non lo so, adesso sono ancora in un'età in cui i bambini, uno c'ha 5 anni, l'altro c'ha 3 anni, per cui finché giochi con i dinosauri e fai l'imitazione del mostro... Va tutto bene, le vere cose si capiranno fra un po',
sì.
Quando avrò due figli adolescenti, cioè allora sì. Quando sarà guerra vedremo se potrò fare qualcosa di meglio, sicuramente potrò fare qualcosa di meglio, però sai, essere genitore non te lo insegna nessuno,
Fortunatamente ho avuto un buonissimo esempio, cioè mio padre è stato un grande padre, anche se ci siamo scornati perché io sono un terribile, lui pure, però...
Scintilla.
No, è stato un padre grande mio padre, per cui... e mia madre è stata una madre grande, per cui ho avuto un buon esempio di come bisogna fare a essere genitori. Poi quando tocca a te... Ecco, quella cosa lì mi spaventa abbastanza.
Due domande difficili. No, una facile, no. Due domande difficili. Questa è molto difficile. Che padre avresti voluto avere? E la seconda è... Come ti immagini da padre? Che padre vorresti essere?
E che padre vorrei avere? Cioè, ti dico che con mio padre sono stato davvero poco. Però se vorrei essere, cioè, tipo... Come mio padre adottivo, no? Cioè, lui sempre calmo, sempre lì presente. Qualsiasi cosa davvero si spezzava in due per farmelo ottenere, no? Però, secondo me, le cose semplici, cioè, tipo, che fanno un genitore, tipo mio padre quando mi accompagnava a calcio, no? Cioè, tipo, sono delle semplici mosse che magari ti fanno sentire protetto, ti fanno stare bene. Questo, cioè, tipo, con mio padre naturale, cioè, tipo, non l'ho mai vissuto, solo poche volte.
Che padre vorresti essere?
Sempre presente per i miei figli, cioè tipo magari dare tutto l'amore, cioè, tipo, che a me non mi è stato dato. Cioè perché delle volte volevo avere che ne so, mio padre veniva da me e mi diceva bro come stai? Oppure semplicemente ma una chiacchierata, cioè, parlare a telefono e dire bro, cioè tipo oggi che hai fatto? Mai, cioè tipo queste cose.
Io faccio molta fatica, sai, anche mio padre mi ha chiamato ieri, ero al fiume e faccio molta fatica a parlare con lui al telefono, non so. Anche se ci vogliamo molto bene, sì, molto presente, sì, c'è sempre una leggera distanza.
Delle volte c'è tipo, ti giuro, vorrei dimostrare di più.
Ok.
Da quando ho perso mio padre, cioè tipo, vorrei tornare indietro per vivermi più momenti con lui.
Sì.
Perché sono stati veramente pochi momenti, magari dove ci siamo guardati dritti negli occhi, oppure adesso c'è tipo, sto avendo il coraggio di magari, che ne so, abbracciare mia madre. Cioè, va.
I gangster abbracciano le madri.
Sì.
I gangster sì.
Sì.
Sempre.
Una canzone che i tuoi genitori hanno ascoltato e hanno detto che bella questa canzone.
Tante.
Sì?
Sì, sempre quelle un po' più profonde. Tante dei Dog, tante mie da solo. Un sacco anche che si sono vergognati. però tante. Mi ricordo che quando... mia madre sentì Sole la Luna, si è messa a piangere, adesso non mi vengono in mente, però tutte quelle un po' più profonde, un po' scritte bene, un po' così, sono sempre stati, mi sono fatti i complimenti, sono sempre stati molto orgogliosi.
Qualcuno ha scritto, non mi ricordo esattamente la frase, ma che il compito di un padre non è quello di dire a un figlio qual è il senso della vita, ma fargli capire che la vita ha un senso. Una cosa di questo tipo.
Sembra una roba di Marzullo.
Ok. Marzullo una volta ha detto... io voglio chiederti questa cosa. Se mai tuo figlio un giorno te lo dovesse chiedere, qual è il senso della vita?
Oh, madonna mia, ma oggi dai, sei Jake. Terribile. Non lo so.
Penso non ti vedo mai.
Penso che il senso della vita sia essere realizzato.
Vedi che poi sai rispondere subito.
E sereno, cioè nel senso... Non riesco a trovare un senso più profondo. Poi magari il senso della vita è capire chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo. E il senso della vita è il senso, cioè ognuno ha il suo senso nella vita. Secondo me il senso della vita è riuscire a fare una vita, arrivare a fare un bilancio della propria vita e dire oh, io questa vita qua me la sono goduta, ho fatto il massimo che potevo fare, ho fatto tutto quello che mi piaceva fare. Sono in pochi che possono farlo, purtroppo. Io mi sono andato a fare e fino adesso sono contento, sento che ho avuto un gran culo e ce la sto facendo, poi io facendo le corna.
Prima questa domanda rispose che è accumulare più ricordi belli possibili.
Eh sì, ma più o meno
sì.
È lei stessa, cioè
è
essere felice, è avere vissuto bene, giusto?
Un ricordo felice?
Quando sono stato promosso. Sì. Okay.
Perché è successo poche volte.
Sì, poche volte.
Anche a me.
Cioè,
tu sei diplomato.
Ma va.
Sì, quello è un momento felice. Cioè, torni a casa. Perché magari giorni prima c'è tipo sei con l'ansia a dire speriamo, altrimenti a casa c'è un casino. Però sì, quello è un momento felice.
Le ultime domande. Sempre le mie domande. Se potessi entrare nella tua discografia e oggi dovessi scegliere solo un brano, quale canzone vorresti essere?
Non lo so, quale canzone vorrei essere non lo so. La canzone che sicuramente racconta meglio di me è Serpi.
Ok, cioè.
Così.
E felici tutti.
No, perché è vero. Cioè, perlomeno racconta la maggior parte della mia vita fino a lì. E la racconta mai. Gran bene.
Avremo mai un Serpi 2?
No, come fai a fare Serpi 2? Non sono quelle cose che... Avremo magari qualcosa che sarà meglio o diverso, ma un peccato, sarebbe come fare Mephist 2. Tu vorresti ascoltare Mephist no. 2?
Io ho sempre detto che la cosa che mi spaventa di più di una reunion dei Club Dogo è sentire dei pezzi vostri nuovi. Questa è una cosa che mi spaventa.
Ma guarda, non potranno mai essere brutti, fratello. Ok.
Bella questa risposta. Come ti immagini tra 10 anni?
Secondo me più rilassato. Più okay, rilassato.
Più calmo.
È più che so gestire le cose, cioè più organizzato anche. Sì. Però che circondarmi. Cioè, tipo, sono circondate da persone che mi danno belle vibes e vorrei conoscere ancora, imparare cose. Cioè, migliorarmi ancora di più. Avere esperienza, fare cose, boh, non lo so, qualsiasi cosa, basta che mi lasciano qualcosa.
Sì, accumulare ricordi belli.
Sì, 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 magari sorridere, che... Cioè, tipo, qui nessuno sorride più nelle foto.
Tutti incazzati. Sì, 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 molti sì, rapper sono incazzati.
Poi appena si finisce di fare la foto, no?
Sì, infatti, cioè...
Va bene, grazie. Al di là delle mie domande un po' assolute, vi porto là e vi faccio vedere una cosa.
Io firmo qua.
Tu sei visto Veleno?
No, perché non so se riesco ad affrontarlo.
Io ho fatto molta fatica.
Allora, la roba terribile, la roba terribile dei figli è quella. Che non
male.
Riesci mai più a vedere okay. Le cose con i bambini.
Ok, stai davvero. Veramente male.
Infatti, allora, lo vorrei vedere con tutto il mio cuore, ma non so se riesco a reggere. Io il doppio
freschi.
Caffè macchiato freddo.
Vai, te lo prendo dal frigo.
Questo spacca.
Anche perché,
cappuccino, cappuccino.
Cappuccino, caffè cappuccino. E?
Io questo.
Ok.
Cappuccino suo.
Grazie, bro.
Okay. Arriva.
Buono?
Spacca, sai.
Spacca questo qui.
Fresco.
Spacca un botto.
Secondo me di mattina mi mette energia questo qui.
Siete liberi, ragazzi?
Liberi.
Davvero, davvero. Grazie a te.